abbastanza in orario rispetto al programma e la prima relazione è quella dell'amico Don Giorgio Picasso, i monasteri e la tradizione della carità. Prego Don Giorgio.
Grazie. È senz'altro opportuno che, a differenza di altre relazioni del nostro convegno, a questa non sia stato assegnato un preciso ambito cronologico, perché non si potrebbe in ogni caso comprendere l'opera svolta dai monasteri in ordine alla carità né a Milano né altrove durante il basso Medioevo se si prescinde dalla tradizione monastica altomedievale che ha elaborato, proprio a partire dalle antiche regole, non soltanto una disciplina sulla pratica della carità, ma altresì una dottrina ascetica e perfino una celebrazione liturgica, elementi tutti che riflettono condizioni sociali e mentalità proprie di quei secoli. Non è certamente possibile soffermarci ora su questi notevolissimi aspetti della tradizione monastica alto-medioevale, come premessa ai dati che si possono cogliere nella storia della carità a Milano in rapporto all'azione svolta dai monasteri. Tra l'altro, va subito detto, si tratta di elementi, meglio di frammenti documentari, che dovranno essere completati e approfonditi con l'intervento di specifiche competenze per giungere a risultati più soddisfacenti. Non è però neanche necessario sostare a lungo su tali premesse, in quanto ci si può avvalere di ricerche già condotte da altri studiosi. In particolare mi riferisco ai noti contributi promossi e coordinati una quindicina d'anni fa in Francia da Michel Mollat sul grande tema della storia della povertà dal Medioevo al secolo XVI. Quei saggi, di riflesso, si possono considerare altresì storia della carità o dei limiti della carità, secondo i casi, per il medesimo lungo periodo. Alla tradizione benedettina medioevale sono state dedicate in quella occasione ricerche del tutto soddisfacenti da parte del padre Witters e di altri. Ora poi, un recente finissimo contributo di Joachim Wolasch dal titolo Eleemosinarius, Eine Skizze, è in realtà molto più di uno schizzo, perché attraverso numerose e puntuali testimonianze studia l'evoluzione di un termine tanto significativo e di per sé stesso programmatico, Eleemosinarius appunto, nella tradizione medioevale, che per la maggior parte è tradizione monastica, proprio fino al secolo XII, dal quale prende le mosse il nostro incontro. Il ruolo svolto dalla regula Benedicti, anche per questo aspetto, fu assai notevole. La carità, come è ben noto, è la base della vita monastica in ogni suo momento. Carità come amore verso Dio e per il Cristo, verso l'abate, verso i fratelli, carità dell'abate per i monaci, degli anziani per i più giovani, dei fratelli tra loro. È il buon zelo del capitolo 72 che i monaci devono sempre avere. Ma se vogliamo restringerne il significato al senso specifico che ora ci interessa, si può ritenere che la regula Benedicti interpreti il comando evangelico dell'amore del prossimo specialmente verso i fratelli infermi nella vita interna del monastero, verso gli ospiti e i poveri all'esterno. La presenza degli ospiti, qui nunquam desunt monasterio, non è pertanto affatto episodica o marginale nella esperienza quotidiana del cenobio benedettino. Tutti devono essere ricevuti tanquam Christum, specialmente i poveri e i pellegrini, quia in ipsis magis Christus suscipitur. Il cellerario, che è l'amministratore dei beni del monastero, deve avere cura soprattutto di queste categorie di persone. Infirmorum, infantum, hospitum, pauperunque, cum omni sollicitudine curam gerat cellararius. Due altri aspetti però vanno sottolineati nella regola, perché avranno in seguito notevoli sviluppi. Nel ben noto elenco degli strumenti delle buone opere, capitolo 4 della Regula Benedicti, il precetto di carattere generale, pauperes recreare, segue immediatamente ad uno di carattere ascetico, iunium amare. Inoltre, la stessa regola prescrive la lavanda dei piedi e la lettura della Sacra Scrittura quando si riceve un ospite. Il rapporto tra digiuno ed elemosina avrà un notevole sviluppo nell'ascesi monastica, mentre la lavanda dei piedi darà origine ad un rito vero e proprio, il cosiddetto mandatum, praticato anche quotidianamente nei cenobi medioevali. E sempre nel settore liturgico si dovrà almeno ricordare la missa ad pauperes, celebrata a Cluny dal cellerario del monastero per i poveri. Ho parlato prima di regole e non soltanto di regola, perché anche altri testi normativi monastici, come quello del maestro, sia pur attraverso la regola Benedicti, che a poco divenne unica regola per i monasteri dell'Europa carolingia, hanno contribuito a radicare la pratica della carità nel senso ora indicato proprio nella medesima tradizione benedettina. Ad esempio, la regola Magistri aveva già stabilito cellararius e le elemosinam faciat cum iussu abbatis. In assenza dell'abate, faccia ugualmente l'elemosina al povero che la chiede. Perché, ed è significativa la giustificazione, perché non gli accada quella volta di negarla allo stesso Cristo. Omni petenti te tribue, et item da, ne cui non dederis ipse sit Christus. Sospinte da questi insegnamenti evangelici, le istituzioni monastiche hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia della carità. Un eccellente conoscitore della tradizione monastica medievale, qual è il padre Leclerc, ha potuto scrivere che l'ordine monastico per molto tempo è apparso come un ordine ospedaliero. Non soltanto per l'azione svolta in favore dei pellegrini e dei poveri, ospitalità e carità, ma altresì per le motivazioni che spinsero re e signori, laici ed ecclesiastici, a dotare di mezzi abbondanti le loro fondazioni monastiche. I monasteri, ha scritto a sua volta un esperto di storia milanese quale fu Enrico Cattaneo, nella sintesi che stamattina ha presentato il professor Zerbi, come tutti sanno, furono sempre il soccorso di ogni povero. Per un certo periodo della cosiddetta regola mista non si hanno nuovi elementi sulla pratica della carità da parte dei monasteri. In antiche consuetudini monastiche anteriori a Benedetto di Aniane, inizio secolo IX, si incontrano i termini elemosina, elemosinantes, però si riferiscono a coloro che donano al monastero le loro offerte. Durante il secolo IX l'organizzazione della carità verso gli ospiti e i poveri si consolidò attorno alla istituzione della cosiddetta porta, affidata al portarius, al quale per questo scopo vennero assegnate alcune entrate. Di solito era la decima di tutto quello che perveniva alla comunità monastica, sia come offerta sia come rendita, la decima parte al portarius. Quando però si dovette distinguere le due opere di carità, quella verso gli ospiti da quella verso i poveri, anche perché divenute in alcuni monasteri così complesse da doversi incaricare alcuni fratelli affinché aiutassero il portarius, si ribadì comunque che tutta la decima doveva essere riservata ai poveri. E si fece allora ricorso ad un'altra decima, la nona, per cui i documenti medievali a volte parlano di nona et decima, in modo da poter soddisfare alle esigenze della ospitalità verso chierici, verso monaci, verso signori, con la nona, senza nulla togliere a quanto destinato ai poveri con la decima. Un aspetto, tuttavia, di quella carità verso i poveri merita di essere sottolineato già nelle più antiche consuetudini monastiche. Veniva cioè fissato il numero dei pani, la quantità della bevanda, birra o vino, la somma del denaro liquido. Sembra che la povertà fosse programmata. Anche più tardi, nei secoli XI e XII, quando la porta come istituzione sarà sostituita da due edifici distinti, l'ospitale pauperum, al quale presiede l'elemosinarius, e l'ospitale divitum, al quale presiede il custos hospitum, i poveri, ossia coloro che si trovavano nel bisogno, sono sempre contati. Si offre da mangiare ad un certo numero di poveri, a secondo di determinati giorni, feste, ricorrenze, anniversari. Specialmente per i pasti, ma anche per il vestiario, quando l'uso della porta e della decima fu superato, si faceva ricorso a quanto rimaneva dalla mensa dei monaci. Anche a Cluny si seguiva questa usanza, come in altri monasteri. E non pare che cibo e bevanda per questa assistenza ai poveri fossero piuttosto scarsi, se il cronista di Fleury, esagerando un po' certamente, poteva osservare che il vino per la mensa dei poveri era veramente abbondante. Neque enim, tanta cervisia in Germania quantum abundat vinum in Gallia. A sua volta l'ospitale divitum venne sempre più perdendo l'aspetto di un'opera di carità verso i bisognosi. Gli ospiti, infatti, giungevano al monastero a cavallo, e a Cluny il custos hospitum fu affiancato da uno stabularius che doveva occuparsi dei cavalli degli ospiti. Qui, si legge nelle consuetudini, qui cum viderit hospites in ospizio essere cettos, statim cogitat de cavallis. Al di là della complessa organizzazione della carità nei monasteri benedettini, era però ben presente nella coscienza dei monaci che l'elemosina, la carità, non consisteva soltanto nell'aiuto materiale. Già l'abate Smaragdo, proprio nella esposizio in Regulam Sancti Benedicti, osservava: «Est etaliud elemosine genus duale», due generi di elemosina, «quod ebent monachi pauperes recreari, quorum unum infirmis et tribulantibus aliud vero stultis et nescientibus est adibendum, qui enim infirmo per compassionem communicat et tribulanti consolationis consilium subministra, sine dubio pauperes recreat. Però aggiunge, semiliter, et qui doctrinam stultis subministrat, elemosinarii dignus est laudari preconiis. In qualche caso poi si coglie perfino un atteggiamento quasi polemico verso le tradizionali opere di carità. Nelle consuetudini dei Certosini, quelle di Guigo I, siamo già nel XII secolo, si afferma quasi come un vanto: nec hospitum equitaturas procuramus, nec domum elemosinariam habemus. E si contrapone, in un certo senso, la cura pro nostrorum sempiterna salute animarum a quella proter alienorum temporalem curam corporum, pur mantenendo evidentemente un atteggiamento di disponibilità verso i poveri, come appare nel capitolo De pauperibus et eleemosinis delle medesime consuetudini della Certosa. La geografia monastica poi insiste sulla retta intenzione di chi compie l'opera di carità. Proprio un cistercense, Cesario di Eisterbach, metteva in guardia il suo lettore: de iuniis et elemosinis nemo glorietur. E si potrebbero citare episodi e testi numerosi, ma questa premessa si è protratta già fin troppo. L'interesse di questo nostro incontro di studio è rivolto ora alla città di Milano, colta nel pieno sviluppo della civiltà comunale, quando si pose anche il problema dei poveri, ignoto, come è stato detto, alla società feudale. Le osservazioni che ho premesso riguardano invece proprio la società alto medievale, quando certamente la povertà, l'indigenza esistevano, ma si ponevano in modo diverso nella società del loro tempo. Una povertà isolata, spesso collegata alla malattia, alla inabilità al lavoro, dato che il sistema feudale di per sé assicurava in ogni caso una sussistenza, per quanto grama e onerosa, a tutti i servi. Una povertà contenuta, alla quale, specialmente nelle campagne, ma anche nelle città allora non molto grandi, la Chiesa poté far fronte attraverso l'opera dei monasteri, a quanto a quella svolta da altre istituzioni ecclesiastiche, ben inteso, tra le quali preminente l'opera dei vescovi. La situazione mutò profondamente durante il secolo XII, con i cives che attraverso l'incremento del commercio costituiscono una nuova categoria di ricchi, quella della borghesia, cresce anche un'altra categoria, quella degli indigenti, che diventano particolarmente bisognosi se si tratta di bambini abbandonati, di persone malate. Nel 1145, è già stato ricordato questa mattina, a Milano viene istituito l'ospedale del Brolo in Porta Orientale, che divenne ben presto il più importante di Milano, anche per l'annessione dei due precedenti, ospedale di San Barnaba e di Santo Stefano alla Ruota. Ma già qualche anno prima, Ruggero del Cerro, un laico e una vedova, fondarono l'ospedale di San Nazzaro in Brolo, situato in Porta Romana, che poi ebbe un notevole sviluppo quando fu affidato agli Antoniani. Altri interventi si potrebbero ricordare in quel secolo XII di vescovi e di laici. Lo ha fatto egregiamente questa mattina nella sua relazione Anna Maria Ambrosioni. I monasteri erano ben presenti nella società milanese dell'età comunale. Ci si può pertanto chiedere quale fu il ruolo che svolsero nella storia della carità. Il Giulini, infaticabile, per certi aspetti fortunato lettore di tanti documenti milanesi dell'età medievale, già nel primo volume delle sue memorie osservò: era un lodevole costume degli antichi monaci l'avere presso a loro chiostri un ospedale per i poveri, infermi e pellegrini, a fine di esercitare in esso le più pie opere della carità cristiana. Tutti, o pressoché tutti i monasteri dei monaci a Milano lo avevano, i monasteri maschili, dice Giulini, e ne andrò di mano in mano facendo menzione. Le notizie raccolte via via dal Giulini e i dati offerti dalla documentazione recano preziose conferme che però devono essere verificate caso per caso al fine di scrivere un nuovo capitolo significativo della storia monastica milanese, che nell'area di quasi tutti i monasteri cittadini, almeno di quelli maschini, siano sorti degli ospizia è senz'altro vero, ma occorre capire bene in quale rapporto essi si collocarono con il monastero stesso e quale funzione abbiano svolto. Dalle verifiche che ho potuto condurre e sulle quali potrò essere più analitico nella redazione scritta, ho l'impressione che quanto maggiore fu lo sviluppo dell'ospizium fino a divenire un ospedale vero e proprio, altrettanto diminuì il vincolo con l'ente monastico, ammesso che un vincolo almeno all'origine vi sia stato. È il caso dell'ospedale di Sant'Ambrogio, ciò sorto certamente nella zona della basilica omonima tra il Ponte dei Fabbri e lo stradone di San Vittorio al Corpo, e che ebbe rapporti con il monastero di Sant'Ambrogio. Ma come risulta assai bene da una comunicazione di Angelo Borghino al convegno sant'ambrosiano del 1984, questi rapporti si collocano all'interno della cura animarum nella parrocchia che i monaci pretendevano di contendere ai canonici, e non già per affermare una dipendenza dell'ospedale e dei suoi ministri dal celebre monastero, nonostante l'intervento in senso contrario, ne ha parlato questa mattina la professoressa Ambrosioni, dell'arcivescovo Oberto da Pirovano, ma appunto quell'intervento è significativo, vuol dire che questa dipendenza non c'era. Né un vincolo di dipendenza riesco a cogliere per un altro ospedale milanese, quello di San Celso, destinato in seguito ad accogliere gli esposti e i trovatelli in più tenera età, i cosiddetti puttini di San Celso, sorto accanto all'omonimo monastero, lo si dice fondato nel 996 dall'arcivescovo Landolfo II, e nel caso sarebbe stato istituito contestualmente con il monastero. Ci manca però la relativa documentazione, manca la carta di fondazione, e comunque non viene ricordato nella donazione testamentaria del medesimo arcivescovo, e questa sì ci è pervenuta, e parla di monastero e non di ospizium o ospedale. Nel 1082, a quasi 100 anni dalla fondazione, si ha invece una donazione testamentaria del diacono della chiesa milanese Adamo, il quale lasciò al monastero di San Celso la quarta parte dei suoi cospicui beni, perché con il reddito in infirmaria ipsius monasterii, infirmi monachi ipsius monasterii vivant, et serre tineant in quantum potuerint, e semper omnitempore ipsi fructus de ipsis rebus permaneant in potestate ipsius infirmarie. È una donazione che sottolinea l'importanza della cura per i monaci infermi, appunto voluta con tanta sensibilità dalla regola di San Benedetto. Nel nostro caso può essere comunque un indice dello sviluppo del monastero di San Celso per tutto il secolo XI, se i monaci infermi erano in numero così rilevante da richiedere quasi un'amministrazione a parte nella economia del Cenobio. È invece certa la fondazione dell'ospedale di San Dionigi da parte dell'arcivescovo Ariberto nel 1023, insieme all'omonimo monastero. L'ospizium era destinato ai poveri. Cresciuto all'ombra del monastero, l'ospedale di San Dionigi fu adibito in seguito a ricevere i trovatelli giunti all'età di 8 anni, provenienti da San Celso. Anche l'ospedale di San Simpliciano, primo ospedale milanese fondato nel 1091 da 2 laici, ricordati questa mattina, Lanfranco della Pila e la moglie Fraxia, sorse accanto all'omonimo monastero per ricevere, albergare e nutrire i poveri, deboli. Ma non lo si può, dal punto di vista istituzionale, collegare con il monastero stesso, se non in un momento successivo e non senza contrasti, come abbiamo sentito. Ormai la vita degli ospedali, dei luoghi pii, degli ospizi milanesi e quindi la loro storia è diversa e autonoma rispetto a quella dei monasteri. I cenobi continuarono però ad esercitare la carità, ma le testimonianze si dovranno cogliere altrove e specialmente in quegli ospizia che i monaci possedevano, sia per l'esercizio della ospitalità come anche per l'assistenza a qualche povero, secondo la tradizione monastica. Questi ospizia non mancavano a Milano, ma soltanto lo studio analitico della copiosa documentazione monastica superstite potrà adeguatamente accertarli. Ad esempio, dalla celebre bolla di Innocenzo IV del 25 giugno 1252, che conferma i beni degli umiliati, si viene a conoscere per una confinanza l'ospitale Sante Fidei, quod tenet monasterium de Gratosolia. È il monastero di San Barnaba di Gratosolio dei monaci vallombrosani, sorto verso la metà del secolo XII. Questo ospizium di Santa Fede, che non deve essere affatto identificato con l'ospedale di San Barnaba in Brolo, come erroneamente propone invece il Giulini, era situato nella zona di Porta Ticinese e non era l'unico che i vallombrosani avevano in quella zona. In una permuta del 1271, che cortesemente mi è stata segnalata da uno studente della Cattolica che elabora la sua tesi di laurea sul fondo appunto di Gratosolio, gli stessi monaci di Gratosolio cedono ad un cittadino milanese alcuni beni che avevano in Lacchiarella per avere in cambio ospizium unum come edifici sete curte, porte ticinensis, extra portam civitate. Il nuovo ospizium confinava con quello di Santa Fede. Contiguatur seu contiguum est unidomui, quella di Santa Fede, predetti monasteri, que exilis est et parva in qua hospitalitas tenetur, et in qua predicti abbas et monachi et orum nunzi, cum necessitas exigit et esposi, se non possum reducere, nec locum habeant in civitate alibi, in qua se reddere possint. Gli ospizia allora divennero 2, ma con questo scopo, per la pratica della ospitalità, in qua hospitalitas tenetur. I poveri, però, come del resto gli ospiti, non sono mai scomparsi dall'orizzonte della vita monastica. I riferimenti potrebbero essere numerosi a non finire. Soltanto un esempio, però, ma significativo, vorrei ora qui presentare. Si può cogliere proprio dal dossier dei documenti che ha studiato il mio confratello padre Cattana in occasione del convegno Sant'Ambrosiano dell'84, relativi al passaggio del monastero di Sant'Ambrogio all'obbedienza cistercense nel 1497, dunque alla fine del Medioevo, quando per l'antico cenobio si inaugurò una nuova stagione di vita monastica. Nella bolla del 10 aprile di quell'anno, con la quale il Papa Alessandro VI accolse la remissione della commenda di Sant'Ambrogio da parte del cardinale Ascanio Maria Sforza, vengono elencati in modo particolareggiato gli obblighi che i monaci assumevano ricevendo le cospicue rendite del monastero. Viene stabilito che la somma di 1.000 lire milanesi, o l'equivalente in biada e vino, affidate sotto giuramento dall'abate al monaco elemosinario nella festa di San Martino, l'11 novembre, vengano distribuite ai poveri tutti i giorni alle ore 9 davanti alla porta del monastero, tranne la domenica, nel modo che segue. Lunedì e mercoledì pane per il valore di 6 lire milanesi, martedì e giovedì vino per 4 lire, al venerdì 5 lire per 3 mesi ad un gruppo prestabilito di poveri vergognosi, i pauperes verecundi, erano appunto i poveri che non facevano professione di mendicità, che si vergognavano perfino a chiedere. E così di seguito, ogni 3 mesi a un gruppo diverso nell'arco di un anno. Al sabato, pane e vino per il valore di 5 lire ai religiosi mendicanti dell'uno e dell'altro sesso. Nella festa di Sant'Ambrogio, dopo Pasqua, quella di aprile, vengono maritate, è stabilito dalla disposizione papale, davanti alla porta maggiore della chiesa di Sant'Ambrogio, con uno stanziamento di 600 lire complessive, 4 fanciulle nubiles virgines, di povere condizioni, ma di buona reputazione, una per porta della città, scelte dagli abati di Sant'Ambrogio e di Chiaravalle, insieme ai visitatori, previa informazione sulle singole candidate da parte di persona di fiducia, residenti nelle 4 porte della città e non legate da vincoli di affinità o consanguinità con le medesime. Nella festa invece dell'ordinazione di Sant'Ambrogio, quella di dicembre, l'abate, dopo la messa cantata, si porterà con la comunità monastica nella cappella di San Benedetto, dove distribuirà a 10 poveri mendicanti della città, preventivamente scelti dagli abati di Sant'Ambrogio e di Chiaravalle, un corredo composto di camicia, mantello, scarpe, sandali, berretto, veste, cintura e piccolo coltello, per un totale di 18 lire più 2 lire in contanti per ciascuno. Poi l'abate pranzerà con loro e concluderà con un'esortazione a pregare Dio e la Vergine per le anime dei parenti del cardinale, per il duca di Milano e per la città. Esortazione da tenersi anche alle giovani maritate nel modo detto sopra. I nomi dei 10 poveri mendicanti dovevano poi venire contestualmente annotati e per 5 anni non più inseriti nel numero di coloro che potevano beneficiare di siffatta donazione. Altre 200 lire o l'equivalente in vino, pane o altro, dovevano poi essere distribuite alla vigilia di Natale, sempre dall'abate di Sant'Ambrogio, d'intesa con l'abate di Chiaravalle, a carcerati o ancora a poveri vergognosi, che non fossero divenuti tali per loro colpa o crimine, ed essi pure da annotare tra coloro che poi non avrebbero più avuto il sussidio nel triennio successivo, e si potrebbe continuare. Però rimaniamo sempre nell'ambito di una povertà che direi programmata per un certo numero di persone, in certi giorni e secondo una misura prestabilita. Si potrebbe dire proprio come avveniva alla porta, istituzione, dei cenobi dell'età carolingia. Senza dubbio anche questa era carità. Tuttavia, per far sentire in modo veramente efficace la presenza dell'amore di Cristo nella ricca città, capitale del Ducato Sforzesco, ma circondata da uno stuolo di poveri, la Chiesa dovette rivolgersi altrove, cioè a quei mendicanti che non a caso proprio Galvano Fiamma chiamò i religiosi della povertà.
grazie a Don Picasso, se scopo di una relazione è sia mostrare un tema, sia mostrare tutto quello che c'è da fare in un determinato filone di ricerca, la relazione di Don Picasso ha raggiunto pienamente il suo scopo e ci ha anche mostrato la nervatura, per così dire, su cui si muove questa prima giornata del convegno. Stamattina abbiamo parlato di laici, abbiamo parlato di arcivescovi, adesso abbiamo capito il ruolo del monachesimo nell'ambito della carità, adesso è il momento degli ordini mendicanti che saranno trattati dal professor D'Alpino. Allora, mentre invito qui il professor D'Alpino, ringrazio ancora l'amico Picasso per il suo apporto.